Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.
Un gradito ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Ricominciamo oggi, con l'inizio del nuovo anno, la serie degli appuntamenti con l'informazione internazionale. Purtroppo, visto le angosciose notizie di guerra che ci giungono dal Medio Oriente, è d'obbligo soffermarci in questa puntata sullo scontro in atto fra Israele e Hamas. Iniziamo fin da subito, quindi, a porre delle distinzioni. Lo scontro, a nostro parere, non è fra israeliani e palestinesi, ma appunto fra israeliani e Hamas. Hamas è la versione palestinese del movimento egiziano dei Fratelli Musulmani, che nacque appunto in Egitto fin dai lontani anni 30 ad opera di un teologo musulmano, un certo Hassan al-Banna. Era praticamente, si era agli albori del movimento fondamentalista islamico internazionale, di cui Hassan al-Banna è stato uno dei massimi teorizzatori. Non a caso Hassan al-Banna, il movimento dei Fratelli Musulmani, è studiato e seguito da moltissimi seguaci dell'Islam odierno. Ma che cosa significa Hamas? Questa parola che è così ricorrente ormai nei telegiornali. Hamas è l'acronimo di Harakat al-Mukawama al-Islamia. Tutto questo significa in arabo movimento di resistenza islamico, ma significa anche entusiasmo, zelo, possiamo dire appunto entusiasmo e zelo per la causa islamica. Hamas è un'organizzazione religiosa islamica a carattere palestinese con uno spirito strettamente politico ma anche paramilitare. Dal gennaio del 2006 detiene la maggioranza dei seggi dell'autorità nazionale palestinese, quindi a livello politico costituisce il partito più seguito fra i palestinesi, ma ovviamente non è l'unico. Hamas fu fondata da Hamad Yassin, da Abdel Aziz al-Rantisi e da Muhammad Taha nel 1987, come appunto dicevamo prima, un appendice dei Fratelli Musulmani egiziani. D'altronde la striscia di Gaza in particolare confina proprio con l'Egitto, quindi i contatti con il vicino Egitto sono continui. Hamas inizialmente si limitava ad effettuare attentati suicidi, così come i nostri radioascoltatori ricorderanno, attentati suicidi contro i civili e contro l'esercito israeliano. Perfino delle donne, imbottite di esplosivo, si lanciavano appunto contro questi obiettivi in pieno territorio israeliano. Hamas nel tempo ha gestito anche programmi sociali, guadagnando popolarità all'interno della società palestinese con l'istituzione di ospedali, di sistemi di istruzione, biblioteche e altri servizi sociali, sia in Cisgiordania che nella striscia di Gaza. E tutto questo grazie anche ai cospicui finanziamenti che arrivano soprattutto dall'Arabia Saudita e dall'Iran. Ma in che cosa crede Hamas? Il suo statuto richiede ufficialmente la distruzione dello Stato di Israele e la sua sostituzione con uno Stato islamico palestinese nella zona che attualmente è appunto di Israele. La stessa carta, lo statuto appunto di Hamas, dichiara ufficialmente che non esiste soluzione alla questione palestinese se non nella jihad, che come sappiamo è la guerra santa. E infatti da 3 anni, da quando Hamas è al potere nella striscia di Gaza, Hamas ha perseguito una vera e propria lotta continua contro Israele. Ha iniziato mettendo in atto una vera e propria guerra fratricida, innanzitutto contro i palestinesi di Al-Fatah, l'altra forte organizzazione palestinese che è uscita sconfitta dalle elezioni del gennaio del 2006. Al-Fatah è un'organizzazione decisamente più laica, meno fondamentalista di Hamas. che ha perso il proprio potere nella striscia di Gaza. Così che Hamas nel 2007 ha cacciato tutti gli appartenenti di Al-Fatah, i quali si sono rifugiati invece in Cisgiordania, cioè nell'altra striscia di terra che Israele ha lasciato all'autodeterminazione del popolo palestinese in base agli accordi di Oslo. E veniamo agli accordi di Oslo, che furono siglati appunto in questa città della Norvegia il 20 agosto 1993, mentre la firma ufficiale degli accordi avvenne a Washington, negli Stati Uniti, il 13 settembre 1993, con Yasser Arafat, che rappresentava l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, e Shimon Peres, che firmava per conto dello Stato di Israele. Ebbene, in sostanza, quegli accordi chiedevano un ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza e dalla Cisgiordania, cosa che poi effettivamente c'è stato, affermando il diritto dei palestinesi all'autogoverno in queste aree, attraverso la creazione dell'autorità nazionale palestinese. Di fatto, almeno nella striscia di Gaza, l'autorità nazionale palestinese dell'attuale presidente Abu Mazen oggi è soppiantata da Hamas, che, come abbiamo visto, nel proprio statuto prevede espressamente la guerra e la distruzione allo Stato di Israele. Ecco quindi subito una delle differenze fondamentali fra Hamas e l'autorità nazionale palestinese. La prima persegue la lotta armata a tutti i costi, sull'esempio dell'Iran e di Hezbollah in Libano. Invece Al-Fatah e l'autorità nazionale palestinese rappresentata dal presidente Abu Mazen segue invece la strada dei colloqui di pace, sia pure con tutte le difficoltà del caso, nello spirito degli accordi di Oslo. Ma ci sono anche differenze concrete che sono immediatamente riscontrabili nel tenore di vita della popolazione palestinese. A Gaza non funziona nulla e la popolazione, oltre 1 milione di persone, sopravvivono esclusivamente grazie agli aiuti umanitari che pure arrivano abbondanti da tutto il mondo, nonostante il blocco di Israele. Ma in realtà Israele fa passare gli aiuti umanitari. In Cisgiordania i palestinesi invece vivono abbastanza tranquillamente, sicuramente non soffrono né la fame né le malattie, ovviamente per quanto è possibile in questa situazione comunque endemica di crisi del Medio Oriente. Poi ancora migliore è certamente la situazione di quei palestinesi che vivono direttamente all'interno del territorio israeliano, all'interno dello Stato di Israele, i cosiddetti arabo-israeliani. Quindi possiamo dire che tutti i palestinesi sicuramente oggi soffrono per i raid aerei israeliani, ma sicuramente non tutti i palestinesi sono costretti a vivere nelle terribili condizioni in cui Hamas li fa vivere, li costringe a vivere nella striscia di Gaza. Inoltre molti palestinesi, al di fuori di Gaza, condannano la politica militarista perpetrata in questi mesi da Hamas. È da mesi infatti che Hamas continua a lanciare missili Grad e Qassam in territorio israeliano, con uno stilicidio continuo di morti e feriti, anche se spesso i mass media internazionali non preferiscono parola su questi fatti. Spesso soltanto l'attività di prevenzione dell'esercito israeliano consente di evitare bilanci di sangue enormi a seguito del lancio dei missili di Hamas. E che questo lancio di missili duri da mesi lo può sperimentare chiunque andando su internet a consultare articoli che appunto da tempo appaiono su internet. Per esempio il giornalista Guido Limpio sul Corriere della Sera, addirittura del marzo, del 2 marzo 2008, già scriveva che allo strapotere della macchina bellica israeliana Hamas risponde con i razzi Qassam e con i razzi Grad forniti probabilmente dall'Iran. Ogni razzo che cade, scrive il giornalista del Corriere della Sera, lo scriveva nel marzo del 2008, è una sfida aperta. In questo modo Hamas ha stabilito un equilibrio del terrore. È la copia di quanto già organizzato da Hezbollah con i lanci di missili verso Israele. Hamas, da una parte, teme le ripercussioni di una pesante offensiva terrestre di Israele su Gaza, ma dall'altra è capace di sfruttarla a suo vantaggio politicamente. Infatti qualsiasi azione nelle aree densamente popolate della striscia di Gaza comportano un numero di vittime anche fra i civili, perdite che i militanti di Hamas possono però usare per denunciare sul piano internazionale il massacro. Inoltre l'eventuale intervento di Israele ricompatta il fronte palestinese, infiamma gli animi, soprattutto porta nuove reclute nei ranghi di Hamas. Il movimento palestinese, sempre imitando Hezbollah in Libano, ha costruito trappole, bunker, postazioni segreti con l'intento di far pagare un prezzo pesante alla fanteria israeliana. Ecco, queste sono notizie che esistono, che vengono riportate su internet già a partire da marzo del 2008, e questo continua. Soprattutto dobbiamo dire che i mass media nazionali e internazionali mettono poco il peso, l'accento sul fatto che i vertici militari di Hamas operano e si nascondono all'interno di strutture civili come ospedali, come moschee, come scuole, e quindi diventa difficilissimo, se non impossibile, per l'aviazione israeliana riuscire a distinguere, così come del resto impone il diritto umanitario internazionale, fra obiettivi civili e obiettivi militari. E d'altronde Hamas, come già Hezbollah fece in Libano nel 2006, confida proprio in questo, nella confusione e nell'appoggio dei mass media. Mentre l'attacco di Israele vuole limitarsi ad eliminare le postazioni missilistiche che operano, appunto, come dicevamo, all'interno della striscia di Gaza. Vedremo in questi giorni se scatterà la tanto temuta offensiva di terra di Israele, vedremo nelle prossime ore come evolveranno purtroppo questa drammatica crisi. Bene, per il momento è tutto, il tempo a nostra disposizione è terminato. Un grazie per l'attenzione e un invito sin da ora al prossimo appuntamento con l'informazione geopolitica ed internazionale.
Radio Queen, quotidiano di attualità, politica, economia e cultura. Giornale parlato dal 1981. Direttore Amedeo Calogiuri.